vi posso dire che nel 2001, luglio 2001, qualcuno può pensare, comincia a guardare l'orologio, dice, frate, quanto ci metti a anno? Quanti minuti ci dai a anno? No, voglio dirvi una cosa importante. Luglio 2001, per la prima volta sono entrato in una chiesa evangelica. Faceva molto caldo ad Agropoli, quindi vi do già l'idea geografica della zona, provincia di Salerno, immaginate Napoli per chi non conosce bene la zona, fate altri 120 km giù, fatene un'altra trentina e arrivate ad Agropoli. Ci siete tutti quanti? Sì? Ok, benissimo. Vedete, una bella giornata, c'è il sole e tutto. Qualche anno prima, pochi anni prima, avevo conosciuto quella che poi è diventata mia moglie. Ci siamo conosciuti all'università, a Salerno, e il mio interesse nei suoi confronti, potete comprendere che era un interesse, diciamo, affettivo, di legami sentimentali. Ma ad un certo punto, mentre ho frequentato anche casa che aveva in affitto insieme alle altre due sorelle lì all'università, mi raccontava un po' della sua vita, delle sue difficoltà, dei suoi problemi, però vedevo che erano sempre tutte quante serene. Aveva la sorella più grande di 13 mesi, più grande di lei, ammalata, sempre con problemi fisici, ha avuto un sacco di difficoltà, un sacco di interventi, problemi su problemi, e ovviamente in tutto questo non vedevo la disperazione. Questa cosa un po' ha cominciato un po' a, come dire, a farmi sorgere qualche domanda, e mi chiedevo come mai questa gente sta serena, mo o fa uso, c'è qualcosa che li rende gioiosi, o c'è qualcos'altro che non riesco a capire che cosa sia. Poi ho capito, lei mi ha raccontato che era evangelica e non capivo che cosa significasse. Però vi devo anche dire una cosa, immaginate che dove abito io c'è una collina che mi separa proprio da una chiesa evangelica, la chiesa evangelica di Matinella di Albanella, una chiesa che ha curato il fratello Renato Mottola, che penso avete sentito nominare, per più di 30 anni. Io abito qui, qui c'è una collina, qui c'è la chiesa. Facendo un traforo per questa collina ci potevo andare a piedi, stesso comune e tutto, ma non sapevo dell'esistenza di questa realtà. Fino a che poi, non ve la porto alla lunga, Angela mi invitò in chiesa, perché Carla, sua moglie, si battezzava. Ho detto, vabbè, va, facciamo sto sforzo, andiamo a vedere un po' sti evangelici che fanno. All'epoca c'era la comunità era molto piccola, immaginate che era la metà di questa sala, un garage, un vero e proprio garage, sotto un palazzo, un po' come state posizionati voi. Ma molto, molto, molto semplice, davvero molto semplice. I primi battesimi che si celebravano in questa chiesa. E ovviamente le comunità, le poche comunità che sono lì intorno, tutti gioiosi e festanti perché nella comunità di Agropoli si celebravano i battesimi. Quindi oltre ai turisti che c'erano quel giorno, c'erano anche i fratelli delle varie comunità, quindi questo piccolo locale gremito. Ma quando siamo arrivati noi abbiamo alzato letteralmente la saracinesca, hanno sistemato tutto, hanno preparato tutto, io mi sono messo in un angolino strategico perché ho detto, se qua c'è qualcosa che poco mi piace, io mi sono fatto il mio piano di emergenza, ho detto, oh, vediamo un po' come fare. Cominciavano ad arrivare i fratelli, dovete pensare che era la prima volta che andavo in una chiesa evangelica, non sapevo assolutamente di come si svolgeva il culto, che era una preghiera, che niente. Mi accomodo, aspetto che cominciano ad arrivare i credenti, qualcuno si comincia a sedere dietro di me, chi davanti, chi al lato, e cominciano, alleluia, gloria a Dio. E io mi guardavo intorno, dico, ma con chi stanno parlando, chi ce l'hanno? Fino a che poi non vi lascio immaginare la tachicardia che avevo, perché non capivo che succedeva. Dico, questi pazzi li stanno mettendo, cioè tutti quanti si danno appuntamento qua, stanno un po', come funziona? Fino a che poi cominciò il culto. Quando cominciò il culto, e la cosa particolare che mi colpì fu proprio la preghiera, perché io ero uno spettatore, io mi guardavo intorno, vedevo quello che succedeva, quello che c'era. E quando vidi che tutti quanti cominciavano a pregare, le mani alzate, gli occhi chiusi, le lacrime, e dicevano grazie Signore, questo mi fece un po' capire che probabilmente la persona pazza là dentro ero io, ero quello che non c'entrava niente in quel contesto, perché mi ero perso qualcosa. Fino a poco più di 20 anni della mia vita non avevo capito che significava adorare veramente Dio, non avevo capito che cosa significasse avere comunione col Signore, e allora mi cominciai a fare delle domande. Comunque, alla fine di quel culto bellissimo, fu una bellissima riunione, predicava proprio il fratello Mottola quella sera, che tra l'altro alla fine della riunione mi venne vicino: "Pace, che bello vederti", sai, il suo accento torinese. Dico: "Siamo paesani", diceva lui, "ma io a Torino non ci sono mai stato", quindi sembra strano. Poi capì ed è stato anche il mio pastore, grazie a Dio. E anzi, vogliamo pregare per l'opera del Signore, molto importante che noi lo facciamo, perché dobbiamo essere quelle braccia che sostengono Mosè mentre infuria la battaglia. Noi siamo quelli che sostengono le braccia. Noi dobbiamo essere quelli che con le nostre preghiere incoraggiano i fratelli che sono impegnati, che sono dedicati all'opera. Non siamo spettatori di nulla. Noi siamo stati salvati per grazia, tutti quanti, è vero? E questa salvezza deve ricordare al nostro cuore che abbiamo un impegno importante. Ora, sapete, pure i pastori poi quando testimoniano, un po' particolare, predicano due volte. Comunque, cosa volevo dirvi in modo particolare? Che la mia crisi nacque alla fine di quella riunione. Perché quella sera poi i giovani della chiesa, i pochi giovani, volevano andarsi a mangiare una pizza. Angela mi disse: "Che pensi, andiamo pure noi?" Mi rivolgo anche ai fratelli dal lato meno... fratelli separati, ecco, che si uniscono però, gloria a Dio. E dissi: "No, guarda, io per quanto mi riguarda ho fatto pranzo, cena, colazione, non me ne voglio andare a casa, voglio stare per fatti miei. Se vuoi farmi compagnia, ci facciamo una passeggiata sul lungomare, anzi colgo l'occasione, chi non è stato ad Agropoli, non faccio parte dell'ufficio turistico, però se volete venire, noi vi ospitiamo con tutto il cuore. E potrete vedere quella passeggiata che mi sono fatto quella sera." Ad un certo punto il lungomare finisce, c'è un po' di rotonda e ci sono delle scale che portano al mare. Io sono stato per 2 ore, fratelli, 2 ore di orologio, perché è mia moglie che ha portato il conto di quel tempo che è passato. Io non ho detto neanche una parola. Non riuscivo a dire neanche una parola perché non riuscivo a capire che cosa mi era successo quella sera. Ma vi dico davvero, quella preghiera, quel culto mi ha toccato così profondamente che ora notte non ho fatto altro che piangere. E non capivo il motivo per cui mi sentivo in quella condizione. Ma già il Signore stava facendo qualcosa, stava togliendo qualche radice amara dal mio cuore. Io non mi sentivo in colpa di nulla, perché ringrazio Dio per la mia famiglia di origine, per i miei genitori che non mi hanno fatto mai mancare niente, non mi fanno mai mancare niente, ancora oggi. E prego per loro che si convertano. Sono l'unico convertito nella mia famiglia. Ma quella sera fu qualcosa di molto particolare. Io mi sentivo in colpa davanti a Dio, mi sentivo nel bisogno di mettermi a posto col Signore. Non sapevo che cosa mi avrebbe potuto aiutare per fare questo passaggio. Poi cominciai a frequentare un po' la chiesa, un po' frequentavo, un po' non ci andavo, ma passò un po' di tempo. Fino a che poi cominciai a sentire il bisogno, la necessità di avere contatto con quel Dio di cui si parlava da un pulpito, da un luogo dove c'era un uomo che non era un sacerdote con la tunica, con gli ornamenti, con tutto quello che c'è intorno, come ben sappiamo della tradizione religiosa della nostra nazione. E quindi questo un po' mi sbilanciava, perché non riuscivo a capire come cercare Dio. Angela mi regalò una Bibbia e io ne avevo una a casa. Cominciai un po' a fare dei paragoni, dissi: "Fammi capire un po' se giochiamo a carte truccate", e vidi che poi alla fine le carte erano le stesse e dissi: "Allora qua c'è qualcosa di più". E quel qualcosa di più poi l'ho scoperto nel corso del tempo. Quando? L'ho scoperto quando ho cominciato a capire che Dio mi stava chiamando per nome. Voleva proprio che io avessi una relazione con Lui personale, che fossi io e Lui a parlare della mia vita insieme a Lui che mi ha formato, a Lui che mi ha creato. Ma per capire questo non è stato facile. Ci sono stati momenti difficili nella famiglia di mia moglie, e questo avrebbe giocato a mio sfavore se io mi fossi lasciato prendere dalla carnalità nel vedere le difficoltà e non quello che Dio potenzialmente poteva fare. E molte volte il nemico vuole fare questo, ci vuole distrarre, un po' vuole mettere davanti ai nostri occhi solamente dei muri, degli ostacoli, vuole mettere davanti a noi dei giganti, vuole mettere davanti a noi solamente le difficoltà. E diciamo è una parte della verità. Il nemico è il padre della menzogna, ma dice pure mezze verità. E il problema è che sono mezze verità. E quelle mezze non comprendono il fatto che il Signore è l'Iddio con noi ogni giorno della nostra vita. Ci parla solo dello scoraggiamento, ci parla solo dei problemi, dei dolori, degli affanni della vita, non ci propone una soluzione, ci propone un'alternativa facile, che è quella di lasciare Dio. E stavo rischiando di fare questo. Ma poi, quanto è bello, quando abbiamo un cuore sensibile, ci lasciamo abbracciare dal Signore. E fu questo che accadde nella mia vita. E cominciai a fare più sul serio col Signore. Ho fatto tribolare il mio pastore per anni perché si verificò una cosa molto particolare. Era lui che mi chiedeva e mi diceva: Giuseppe, ma quando lo facciamo questo battesimo? E io dicevo: pastore, no, per carità, no, perché era accaduta una cosa seria a quel primo culto. E con questo poi passiamo alla predicazione. Era successo che una sorella, prima di Carla, era scesa nelle acque battesimali. E questa sorella era andata in chiesa quella sera con l'avversità di tutta la sua famiglia. Tutti erano contrari al fatto che lei si battezzasse. Questa sorella, pensate, che aveva ricevuto l'Evangelo, il messaggio dell'Evangelo attraverso un culto in televisione, un messaggio televisivo. Contattò il pastore con il numero di telefono, gli fecero recapitare il numero del pastore che era più vicino. Lei ha cominciato a frequentare la chiesa, si è convertita, ma lei con le lacrime agli occhi. Quella sera voleva portarsi i figli piccoli in chiesa. Non le fu concesso dal marito. Il marito e la sua famiglia le dissero: tu sei la rovina e il disonore di casa nostra. Però dissi: perché questa donna ha voluto fare una scelta così contraria alla sua famiglia? Alla fine, ok, accettare Dio, ma poi mettersi contro la famiglia addirittura, per quale motivo? E lì capii che il Signore è qualcosa di molto serio. Non si può giocare col Signore. Troppe volte noi facciamo il tira e molla e giochiamo con le cose del Signore pensando che il Signore è il nostro amico. Egli è il nostro amico, ma è anche la nostra bandiera, la nostra giustizia. Egli è il nostro Salvatore, il nostro Redentore. E il nostro Redentore ha pagato un prezzo di riscatto molto alto, che non può essere paragonato a nessun altro riscatto che si possa pagare sulla terra. Gesù ha versato il suo sangue per noi. E se io e te ci ricordiamo di questo ogni giorno, beh, ci sentiamo da metterci sull'attenti quando il Signore ci chiama a fare qualcosa. Ringrazio Dio, cominciai a servire il Signore in chiesa con la musica. Per 10 anni ho suonato in chiesa, ho suonato il pianoforte in chiesa ad Agropoli. Poi è nato l'impegno nel Consiglio di Chiesa, poi le due realtà che oggi sto curando. Non ce le siamo passati con Gabriele per procura notarile, ma il Signore ha voluto questo. Gabriele curava Roccadaspide, Castelcivita e Sacco, sono 3 comunità molto antiche nella provincia di Salerno. Pensate che la comunità di Sacco, che si trova proprio nell'entroterra del Salernitano, è stata la prima comunità pentecostale in Campania. 1922. In questa comunità ci sono stati uomini fedeli che hanno poi fatto parte di missioni importanti nell'opera e ringraziamo Dio. Non ci vantiamo, non abbiamo medaglie, non abbiamo nessun tipo di merito, l'unico merito va al Signore, cui vogliamo riconoscere tutta la nostra obbedienza. E l'incoraggiamento qual è? Io la musica l'avevo come passione. Voglio dire a qualcuno magari stamattina che è qui magari per le prime volte, qualcuno che ancora deve fare l'esperienza col Signore, qualcuno che si trova ancora sulla porta e non decide di servire il Signore, sappi che Dio ti ha dato qualche cosa sicuramente, e se tu lo metti a frutto per il Signore, Dio ti farà vedere veramente cose meravigliose, cose impensabili. quello che oggi tu pensi che sia un tuo, come dire, passatempo, un tuo hobby, qualche cosa, se lo metti nelle mani del Signore, Dio lo farà fiorire come la palma, dice la Bibbia. E io spero al Signore che questa mattina qualcuno che si sente ancora in dubbio, non fare come ho fatto io. Per 5 anni il pastore ogni volta faceva come Noè, che si affacciava per vedere se la colomba tornava. Così ha fatto il Signore con me. Ho fatto tribolare perché sembrava che io volessi lì lì per, come dire, allentare il passo, ma volevo fare ogni passo, lo volevo ponderare nella mia vita, volevo essere sicuro che quello che stavo facendo non disonorasse il Signore. Ti imploro questa mattina, qualunque cuore questa mattina in mezzo a noi è ancora titubante, ancora deve fare il passo decisivo, questa mattina decidi ancora una volta di dire: Signore, io voglio appartenerti tutti i giorni della mia vita. Amen. Vi incoraggi questo e poi veramente passiamo alla predicazione. Dice: fratello, già lo hai detto. Qualche anno fa nella chiesa di Rocca d'Aspide abbiamo celebrato un culto battesimale. Questo giovanotto che si battezzò aveva 84 anni. Aveva ricevuto anche lui l'Evangelo attraverso la radio, ma in un modo molto, molto strano. Negli anni 50 ebbe a che fare per via epistolare con una radio evangelica che si trovava in Svizzera. E questo fratello che gli scriveva questi messaggi dattiloscritti e glieli mandava via posta era il fratello Herman Parli. Per mezzo della sua predicazione si convertì il fratello Francesco Toppi. Vi lascio immaginare. E questo è stato un grande incoraggiamento per me, vedere questo fratello che è stato tanto tribolato nella sua vita, la moglie lo ha avversato in ogni modo e alla fine della sua vita, erano gli ultimi anni della sua vita, i figli vollero che lui si trasferisse vicino a dove abitavano i figli, proprio lì a Rocca d'Aspide, e una mattina ci siamo visti questo fratello arrivare a piedi, bello calmo calmo, in chiesa. Da quel momento ne è uscito solamente quando il Signore se l'è chiamato. Quando gli abbiamo fatto il battesimo, il fratello mi disse: se fratello, a me manca il battesimo in acqua, per tanti motivi nella mia vita non l'ho potuto mai fare, non c'è stato mai modo. Ora ho deciso, devo farlo, devo essere completo davanti a Dio. Scendendo nella vasca, il fratello accompagnato, sapete, un po' anziano, la sua anzianità, la sua andatura era un po' incerta, gli dissi: fratello Giuseppe, si chiamava come me, puoi servire il Signore tutti i giorni della tua vita? E lui mi ha detto una cosa che mi ha toccato così tanto che me la ricorderò per sempre. Sì, fratello, lo voglio servire fino alla fine. Facciamo così anche noi e vedremo la gloria del Signore. Amen. Vogliamo andare alla parola, fratelli. Gloria a Dio. Questa mattina voglio leggere con voi e vi chiedo di alzarvi in piedi, così diamo onore alla parola. Nel secondo libro di Samuele, capitolo 6, mentre trovate questo testo, prendo il vostro caro saluto e lo porto alle comunità di Castelcivita e Rocca d'Aspide, al mio ritorno. E ricevete il loro saluto. Mentre stiamo insieme, i fratelli stanno celebrando anche loro il culto al Signore. Secondo libro di Samuele, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 11. A Dio sia la gloria. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000. Poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti, che siede sopra essa tra i cherubini. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figlio di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio, e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno di cipresso, cetre, salteri, timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza, Dio lo colpì lì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom a Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom a Gat e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Signore, ti preghiamo che questa parola stamattina si trasformi in un messaggio per i nostri cuori. Aiutaci mediante lo Spirito Santo. In Cristo ti preghiamo. Amen.
Amen.
Amen. Prendete posto, fratelli, accomodate. Gloria al Signore. Come potete vedere da questa immagine alle mie spalle, c'è la raffigurazione di un mazzo di chiavi e di una lampada. E c'è questo imperativo: mai senza. Mai senza che cosa? Ovviamente mai senza la presenza del Signore, mai senza la guida di Dio, mai senza l'aiuto insostituibile del nostro Signore. Non so se vi è mai capitato di perdere un mazzo di chiavi. Capitato, eh? Non le avete mai più trovate, è vero? Oppure dopo tanto tempo, quando avevate fatto la copia, quando oramai, ma siete rimasti fuori di casa. Magari quella porta che dovevate aprire non si è mai più aperta, quella cassetta della posta, ancora io dopo tanti anni al lavoro devo stare lì a smanettare con un aggeggio che mi sono fatto perché la chiave non si ritrova. Mai senza. Dobbiamo stare attenti a non perdere certe cose. E qui stamattina in questo testo che abbiamo letto c'è questa storia antica, possiamo pensare, dice, ma noi dovremmo predicare solo sugli Evangeli, solo sul Nuovo Testamento, perché magari l'Antico Testamento comprende tante cose superate dal fatto che Gesù è venuto a rinnovare il patto. Ma io proprio del patto vi voglio parlare questa mattina, voglio parlarvi proprio del patto che il Signore aveva fatto col suo popolo e che era raffigurato proprio dall'arca, non l'arca di Noè, l'arca dell'alleanza, l'arca del patto. Questo patto che Dio aveva stabilito col suo popolo, che rappresentava proprio la presenza del Signore. Quest'arca ha accompagnato il popolo durante l'Esodo e ora che si stavano facendo i preparativi per la costruzione del Tempio, non lo farà Davide, lo sappiamo, lo farà poi Salomone, suo figlio, perché Davide, il Signore gli disse, tu hai sparso molto sangue, sei un uomo di guerra, quindi non puoi tu costruirmi una casa, sarà tuo figlio a farlo. E c'era da recuperare quest'arca, necessariamente, che era stata in mano ai Filistei. C'era stata una dura e grave, grande battaglia dove il popolo di Israele aveva perso l'arca perché i Filistei l'avevano sottratta, l'avevano rubata. Quando il Tempio sarà costruito si vedrà che all'interno di quest'arca, all'interno di questa scatola di legno rivestita d'oro, non c'erano più tutti gli arredi che erano stati previsti da Dio che dovevano essere contenuti. Ce li ricordiamo quali erano? Erano 3 elementi molto importanti. Ma aiutate? Sembra che ce ne siano più di 3. Allora, abbiamo le tavole della legge, la verga fiorita da Aron e il vasetto contenente la manna. Quando fu aperto questo contenitore, si scoprì che erano rimaste all'interno solo le tavole della legge, perché i Filistei probabilmente durante il loro saccheggio avevano deturpato tutto. Questo ci parla di come il nemico, quando viene sulla nostra vita, anche se abbiamo fatto l'esperienza col Signore, e questo è un messaggio che lo voglio rivolgere soprattutto a chi è nella fede, chi deve fare ancora l'esperienza deve andare a recuperare l'arca. Siete d'accordo? Abbiamo bisogno di recuperare la presenza del Signore, di stabilire un nostro contatto col Signore. Ma chi ha fatto l'esperienza, stia attento, stia in guardia a non farsi derubare l'arca, a non farsi deturpare dal nemico che viene solamente per ammazzare, rubare, distruggere. Mai senza. Davide, abbiamo letto al verso 9 che quando l'arca fu recuperata, fu messa su un carro nuovo, fu cominciata a essere trasportata, questi due aiutanti, questi due sacerdoti che erano lì impegnati a fare questo servizio di trasporto, uno dei due, Uzza, io stava davanti, Uzza stava dietro, videro l'arca vacillare e pensarono tutti quanti: ora l'arca cade, finisce di rovinarsi quello che abbiamo recuperato, e ora come si fa? Dobbiamo intervenire. Uzza stese la mano e morì sul colpo. Questo episodio toccò molto il cuore di Davide. Conosciamo il cuore sensibile di Davide, lo leggiamo nei Salmi, lo vediamo nella sua vita privata, lo vediamo nella sua vita pubblica, lo vediamo in tanti aspetti, ma Davide fu colpito questa volta in modo negativo. Davide ebbe paura. Ebbe paura di questa morte. Ma più che della morte, credo che Davide in quel momento ebbe paura della giustizia di Dio. Ebbe paura di questo momento così particolare in cui già aver recuperato l'arca per lui era una vittoria. Difatti c'erano tutti questi canti, tutti questi musicisti. Vedremo poi Davide che ancora, proprio a seguito di questo suo zelo nel onorare il Signore con la lode, fu criticato, fu messo alla berlina per come stava lodando il Signore. E forse in questo a volte noi dovremmo essere un po' più attenti a non guardarci intorno agli altri che lodano il Signore. Abbiamo l'impegno noi di lodare il Signore, o no? Quindi, messo questo da parte, voglio ricordare con voi un attimo perché nasce questa paura nel cuore di Davide. Quando i Filistei presero l'arca di Dio, la trasportarono da Ebenezer a Asdod, terra filistea. Ma il luogo da cui partirono e rubarono l'arca era un luogo importante. Ci ricordiamo che cosa vuol dire Ebenezer? Fin qui il Signore ci ha soccorso. Fin qui il Signore ci ha soccorso. Un luogo importante. E da quando il Signore ci ha soccorso in poi, noi dobbiamo tenerci l'arca con noi. Non possiamo farci derubare. Perché a volte noi pensiamo e diciamo: ho raggiunto il mio traguardo, fin qui il Signore mi ha soccorso. Quindi se mi ha soccorso fin qui vuol dire che mi porterà avanti ancora. Ma tu hai l'impegno di trattenere con te l'arca. Deve stare a casa tua l'arca del Signore. Deve stare nel tuo cuore, nella tua vita. Tu devi essere l'arca del Signore, la testimonianza che Dio è vivente, che Dio è fedele. Davide però ebbe paura. Davide ha avuto paura e questo non deve essere per noi, come dire, un motivo per metterci da parte, dire: Dio è troppo saggio, Dio è troppo giusto, Dio è troppo santo, io non posso accostarmi a Dio, ho peccato troppo. Non so se ci capita di parlare del Signore a qualcuno, sicuramente ci sentiamo dire molte volte questa risposta: no, ma io non posso avvicinarmi a Dio, ho fatto troppe cose sbagliate, ho sbagliato così tanto che io non posso stare alla presenza di Dio. Non posso stare lì davanti al Signore, non posso leggere la Bibbia, non la so leggere, non comprendo. Molte volte, fratelli, amici, diventa una scusa. Molte volte questo diventa una scusa per non fare la volontà di Dio, per fare a modo nostro, per vivere la nostra vita, per farci un Dio domestico, secondo le nostre idee. Ma Dio è talmente santo che vuole che chi si accosta a Lui si deve santificare. L'immagine di quel pruno che arde mette me e te nella condizione di avere nel cuore il desiderio di avvicinarci al Signore, come fece Mosè, che si avvicinò a quel fuoco che ardeva e non consumava quel pruno. E quell'uomo di Dio, così riverente nei confronti del Signore, si accostò e quando sentì chiamare il suo nome, sentì anche un ordine sulla sua vita: Mosè, togliti i calzari dei piedi, perché il luogo dove ti trovi è un luogo sacro.
non perdiamo la sacralità delle cose del Signore. Lasciamo stare le nostre abitudini, la nostra cultura. Ma fratelli, questo è un momento cruciale della storia dell'uomo. Abbiamo in atto una rivoluzione digitale che rischia di portarci fuori ogni schema. Lo vediamo con le nuove generazioni, non sono contrario ai social, ci mancherebbe altro. Li usiamo con tutte e due le comunità, anche se antiche già abbiamo internet, facciamo le dirette dei culti, quindi la sfruttiamo la tecnologia per le cose buone. Ma in questo passaggio generazionale dove tutti quanti siamo coinvolti con i nostri figli, con i nostri nipoti, siamo coinvolti nel lavoro. Quale lavoro oramai si fa ancora con la carta e la penna? Tutto è legato alla tecnologia, eh? La nostra immagine è proiettata nel mondo del web, quindi tutto questo ci può portare, come dire, un attimo fuori strada, ci può fare avere una mancata coerenza con la realtà, ma è frutto dei tempi. Ma questo non ci deve far allontanare da un principio, perché poi basta che c'è qualche fenomeno un po' che ci destabilizza rispetto al nostro criterio della nostra vita e pensiamo che tutto debba essere rivoluzionato. La parola di Dio sfiderà i secoli, come l'ho fatto già. Cielo e terra passeranno, la mia parola rimane. Che cosa è rimasto in quell'arca? È rimasta proprio la legge. Le tavole della legge sono rimaste in quell'arca. Che il nemico voglia venire a distruggere la mia e la tua vita, la mia e la tua sicurezza, la mia e la tua tranquillità, non dimentichiamo che fin qui l'Eterno ci ha soccorso, ma dobbiamo dire: Signore, non partiremo di qui se tu non vieni con noi. Gloria a Dio. Le tavole della legge. Vogliamo fare attenzione alla giustizia di Dio e prenderla nel nostro cuore. E come diceva un fratello, ricordo la preghiera di un fratello che è rimasta segnata, diceva in una preghiera: Signore, prendici come siamo, ma non lasciarci come siamo. Prendici come siamo, ma non lasciarci come siamo. Trasformaci, amen. Modellaci, amen. Secondo il tuo disegno, secondo la tua opera, secondo il tuo volere, mai senza quelle chiavi della parola di Dio. In quanti contesti ci troviamo a prendere decisioni, siamo obbligati a prendere una decisione per noi stessi, la nostra famiglia, la nostra vita. Non abbandoniamo mai la parola, fratelli. Non mettiamola mai da parte. Facciamo che sia la prima cosa che mettiamo in valigia quando facciamo un viaggio. Facciamo che sia il primo pensiero la mattina e l'ultimo la sera. Aiutaci, Signore. Le tavole della legge. C'erano altri elementi, altre chiavi in quest'arca. C'era il vasetto con la manna. È una chiave senza la quale vivremo paura e agitazione, è quella della fiducia in Dio. Ricordiamo l'episodio della discesa di questo pane particolare dal cielo. Il popolo era nel deserto, stava camminando lungo questo sentiero che è durato 40 anni, quando avrebbero potuto tirar dritto e arrivare direttamente nella terra di Canaan. Neppure il Signore li ha fatti vagare per 40 anni, perché disse: se il mio popolo affronta i Filistei si scoraggia e torna indietro. Ma torna indietro dove? Da dove ne uscivano? Uscivano dall'Egitto. E noi sappiamo il popolo come si è lamentato del deserto e ha glorificato l'Egitto. Le cipolle che si mangiavano in Egitto, sti gusti alimentari, capisco che anche in questa zona d'Italia in modo particolare le cipolle hanno il loro appeal, conosco bene Cannara, conosco bene le vostre zone, quindi anche per lavoro, quindi conosco bene il valore di questo alimento, ma le cipolle, i cocomeri, gli agli, fratelli miei, non so, so pure antisocial gli agli, o no? Diciamo che questo a volte ci può far pensare che nel nostro passato c'è qualcosa che dobbiamo andare a recuperare. No? Quando abbiamo un diverbio con qualcuno, non so se vi è mai capitato, ma dalle parti nostre, che il vulcano, il Vesuvio, e anche se non è, rende la terra molto calda, ci sono alcune che dicono: ringrazia a Dio che sono un cristiano. Ma insomma, non so che vantaggio c'è nel dire una cosa? Però che cosa, cosa avresti scatenato? Una guerra batteriologica, altrimenti? E c'è questo sentimento, la nostra vecchia natura rischia del continuo di uscire fuori. Questo perché? Perché manca la presenza di Dio. Davide aveva perso il contatto con la presenza del Signore perché era stato in guerra, era diventato un uomo di guerra, ora aveva recuperato l'arca e ora stava cominciando un po' a riprendere l'idea di adorare Dio in un certo modo, ma quando vede questo, che Uzza muore perché tocca l'arca di Dio, ha paura e dice no, eh no, io non posso. Sono comunque il re, non mi posso prendere questa responsabilità, non mi posso prendere questa angoscia, questa ansia, e se sbaglio qualcosa davanti a Dio, Dio mi punisce. Ecco perché tanti non si accostano all'Evangelo, perché pensano che Dio sia pronto a punire, quando abbiamo un Dio pronto a perdonare, è pronto a perdonare, è lento all'ira, ricco in benignità, benedetto sia il Signore. Io mi posso fidare del Signore. E quello che devi recuperare stamattina è proprio la fiducia che quel pane scende ancora dal cielo. Non la perdere quella fiducia. Fratello, ma sono tanti anni che sto pregando per la mia guarigione, per la conversione di un mio coniuge, del mio coniuge, per la liberazione da una difficoltà sul lavoro. Sto pregando per trovare un lavoro, è tanto tempo che prego. Perché Dio non mi risponde? Ma perché perdiamo tempo ad andarlo a dire al pastore, che non sa che cosa rispondervi? Perché pensate che il pastore abbia tutte le risposte? Non è così, fratelli. Abbiamo bisogno tutti quanti di presentarci davanti all'arca di Dio. Lo dobbiamo fare col timore, col tremore. Lo dobbiamo fare senza perdere l'idea che Dio è un Dio che benedice il suo popolo. Non è mancato mai nulla sulla tavola dei credenti. Non è mancato mai nulla nella vita di quelli che si accostano con fiducia e fedeltà a Dio. Il vasetto con la manna, che ci parla del deserto, che ci vuole far dimenticare i benefici del Signore. Se parlo di deserto, qualcuno stamattina sente di dover paragonare quel deserto a qualche situazione del proprio cuore, della propria vita in questo momento? C'è qualcosa nella tua vita che è come un deserto? Beh, sappi che quel deserto ti parla di aridità, e ovviamente quella non è una condizione che puoi cambiare tu, no? La difficoltà che stai vivendo, che ti fa sentire arido, sterile, incapace di risolvere una situazione, non puoi risolverla da solo, hai bisogno del Signore, hai bisogno di dire, come disse Davide, proprio il salmista in questo caso, non il re: anima mia, benedici il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Quando cominci a dimenticare i benefici di Dio, allora vuol dire che veramente ti trovi in un deserto, e io ho bisogno di vedere quell'isola, quella Elim dove il Signore mi vuole portare per dissedare il mio cuore. Io credo che questo luogo è un luogo adatto, dove il Signore può far scorrere fiumi d'acqua viva nella tua vita. Se ti allontani, se trovi le tue difficoltà e le tue amarezze in questo luogo, vuol dire che non hai individuato che qui c'è l'arca del Signore, qui c'è la parola di Dio, qui ci sono le promesse del Signore e i benefici. E qui c'è anche la possibilità di sentirti parte della famiglia di Dio. Aronne era stato criticato per il suo servizio, per il suo impegno. E ad un certo punto si mise davanti al Signore. Samuele fece pure una cosa del genere. Il popolo cominciava a mormorare, tutta la vicenda di Saul, tutto quel chiacchiericcio intorno a questo re così sviato. E davanti al Signore Samuele si sentì dire: ma guarda che non stanno rifiutando te, stanno rifiutando me, non si sentono parte di una famiglia. Fratelli, corriamo questo rischio. Sapete perché corriamo questo rischio? Perché siamo diversi gli uni dagli altri. E se invece noi questa mattina, anziché di sentirci diversi gli uni dagli altri, ci sentiamo fratelli e sorelle in Cristo, realizziamo la profondità della benedizione del Signore in questo luogo. Aronne pose la sua verga insieme a quella dei rappresentanti delle altre 12 tribù davanti al Signore. Il giorno dopo, la verga di Aronne era fiorita. Se tu rimani nella casa del Signore, Dio ti fa fiorire. Dio ti benedice. Dio ti incoraggia. Dio ti fa sentire parte della sua famiglia. E noi non possiamo continuare a camminare nel deserto della nostra vita senza sapere a chi apparteniamo. Sai a chi appartieni stamattina? Sai a chi appartieni? Una chiara idea dell'appartenere a Dio è vista nel Salmo 24. Ho necessità di leggervi questi versi. Salmo 24 al versetto 3, questo è un incoraggiamento, fratelli, non è un'ammonizione. È un incoraggiamento prima per me. Sappiate che questa predica l'ho sentita dallo Spirito Santo prima sulla mia vita. Ora ve la sto trasferendo pure a voi. Ma il Signore dice una cosa molto importante. Qui, in questo Salmo, è espressa in questo modo. Se immaginiamo la paura di Davide nel prendere con sé l'arca e leggiamo questi versi, ci rendiamo conto. Ascoltate. Chi salirà al monte del Signore? Davide ha paura. Ricordiamoci, Davide ha paura perché Uzza è morto perché ha toccato l'arca del Signore. Ora qui il Signore ci fa ricordare di queste parole. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Attenzione, tale è la generazione di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. Tale è la generazione. Vuoi ricevere benedizione? Ti devi sentire parte di questa generazione, di quella generazione che si sente nel bisogno di alzare mani pure al Signore. Ricordo di aver fatto visita a una comunità dove... una comunità abbastanza antica, dove era rimasto alla parete appeso un decalogo per coloro che vanno in chiesa. Non so se qualcuno di voi l'ha mai trovato da qualche parte questo decalogo. Ad un certo punto dice, tra queste varie buone norme, buone pratiche, dice: quando stai per recarti nella casa del Signore, poni mente al luogo dove stai andando. Eleva nel tuo cuore una preghiera fervente a colui, al ministro, che porterà la parola di Dio. Quando lasci il luogo della casa del Signore, prega che nulla ti privi di ciò che hai ricevuto. È molto importante, fratelli. Se oggi vediamo un Evangelo diluito, è a causa del fatto che non preghiamo più. Abbiamo perso la preghiera. Come era stata persa l'arca, non potremmo andare da nessuna parte, avremo sempre paura. Oh fratello, devo affrontare un colloquio di lavoro, ho timore. Portati il Signore con te, che ci vuole. Oh fratello, devo fare quella visita medica, sono così in ansia, sono 3 giorni che non dormo. Porta il Signore con te. Ma domattina vogliamo portarci il Signore a scuola, al lavoro? Ce lo vogliamo portare con noi? Abbiamo bisogno, fratelli, di sentirci parte della famiglia di Dio. Abbiamo urgente bisogno di sentirci parte della famiglia che il Signore ci ha messo davanti. Piena di difetti, è piena di difetti. Ma è la famiglia di Dio. Se vuoi fare la differenza, devi portare l'arca a casa tua. Difatti, come abbiamo poi letto, che l'arca del Signore rimase per 3 mesi in casa di Obed-Edom. Ora io non faccio la biografia di quest'uomo, ma certo è che qui la Bibbia mi dice che è un uomo benedetto. Perché è benedetto? Perché Davide gli ha detto: portati l'arca a casa. Stava quasi pensando, dice: portati i guai, tienitele per te. E invece Obed-Edom, ubbidientemente, senza dire neanche una parola, si è portato l'arca del Signore a casa. E la Bibbia dice che l'arca del Signore, per mezzo di questa accoglienza che Obededom offrì all'arca del Signore fu benedetto. Il Signore benedisse Obededom e tutta la sua casa. Io credo che questa mattina non possiamo stare senza queste chiavi, senza la chiave che ci parla della parola di Dio, ci parla di un Dio che parla al suo popolo. Non possiamo stare senza quella chiave che ci parla delle benedizioni che il Signore ci vuole dare. Perché abbiamo perso la chiave, non veniamo benedetti perché abbiamo perso la chiave, fratelli. E tante volte ci manca la chiave dell'appartenenza, del sentirsi parte della famiglia di Dio. Ti senti escluso stamattina? Pensi che questo messaggio non sia anche per te? Io credo che è prima per me e poi credo sia per tutti quanti noi, dal più piccolo al più grande. E questa mattina voglio chiedervi di pregare insieme a me, affinché non resista mai il nemico davanti a me a farmi dimenticare di queste chiavi. Ci sia sempre una luce accesa nel mio cuore, che una città posta sopra un monte non può stare nascosta. Amen. Preghiamo il Signore. Voglio pregare con voi qualche istante. Chiniamo il capo.